With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti, ben ritrovati al podcast I Segreti della Seconda Era, e ospitato gentilmente da Radio Brea, che ringrazio ancora una volta, a costo di ripetermi, ma ringrazio loro per l'ospitalità. Io ovviamente sono Pierluigi Puccito, ma ci conosciamo, siamo alla quarta puntata e come vedete dal titolo, le fasi della caduta di Numenor. Che è, diciamo, l'evento centrale della seconda era. Abbiamo visto per esempio dall'ultimo teaser della serie TV Gli Anelli del Potere che Numenor sarà al centro della storia. Abbiamo finalmente conosciuto Ar-Pharazôn, Miriel, Elend, Isildur. Abbiamo visto la città in parte, la sala del trono oggi, proprio con una bellissima immagine che è uscita ufficialmente sulla rivista Entertainment Weekly. Ma forse quello che non tutti sanno è come si arriva a questa caduta, come si arriva a questi scontri che vedremo nella serie di guerra civile tra Numenoreani, perché si arriva a questo. È tutto, diciamo, c'è da fare una premessa, tutto nella serie è accelerato a causa della compressione temporale, perché non si possono far vedere 2000 anni di storia in 5 stagioni. In Tolkien, ovviamente, se non ci delle cronologie ben precise, la caduta è molto più lenta. Ci sono varie fasi che forse nella serie vedremo a mo' di flashback, ma che chiaramente sono più accelerate. E quindi noi andiamo a vedere un po' come si arriva a questa caduta e perché. E direi di partire dal fatto che bisogna sottolineare qual è il tema principale della caduta di Numenor, e che è la paura della mortalità, ma non solo, anche il desiderio di immortalità, e il fatto che gli uomini non si accontentano mai di quello che hanno, ma cercano sempre qualcos'altro. Quindi questo porta gli uomini di questa splendida isola a desiderare sempre di più. All'inizio si sfogano cercando conquiste all'est, di dove stavano loro, perché loro stavano più verso occidente, cioè verso Valinor, e poi però puntano dritti proprio verso Valinor. Quindi vedremo in questa puntata quali sono le fasi di questa caduta, senza spoilerare troppo, però è chiaro che bisognerà un po' analizzare non solo le varie fasi e le motivazioni, ma anche certi personaggi che hanno causato questa caduta e anche certi tentativi di impedirla, e vedremo come. Dove troviamo queste informazioni? Soprattutto nel Silmarillion, nella seconda parte, che si chiama Akalabeth, la caduta di Numenor, appunto. In cui c'è questa sezione in cui si racconta un po' tutta questa caduta in forma cronachistica, con qualche dialogo verso la fine, ma principalmente a mo' di cronaca. Cronache che nascono da tradizioni, sembra, prese e trascritte dallo stesso Elendil, che, come leggiamo nell'appendice di Signore degli Anelli, aveva una biblioteca e scritti di suo pugno in questa biblioteca, proprio sulla storia di Numenor. Quindi, diciamo, la storia di Numenor parte molto anche da quello che ha lasciato Isildur, ma ovviamente suo padre prima di lui, Elendil. E quindi nella Calabeth si parla ovviamente di Elendil, che è il capostipite di questa stirpe di uomini, di re di Numenor, infatti la casa di Elendil, e si parla di come appunto Elendil aiuta a rovesciare Morgoth, implorando il perdono dei Valar. E ricompensa di quello che hanno fatto le tre case degli Eden viene data a quest'isola in dono. Quest'isola viene chiamata appunto anche Andor, la terra di dono, da parte di Valar. Addirittura il messaggero di Valar, Eomve, va da questi uomini a ammestrarli E dice Tolkien, essi furono dotati di sapienza, potere, una vita di maggior durata in altre steppe umane. Quindi già parte questa caratteristica degli uomini di Numenor con una vita maggiore rispetto agli altri uomini. Ecco, questa terra, ne abbiamo già parlato nel secondo episodio, di dove fosse, di come fosse conformata, quali fossero le sue regioni, però non sappiamo l'inizio, come è stata fatta. Ecco, venne creata proprio una terra in cui gli uomini potessero dimorare, una terra che non era parte né di Valinor né della Terra di Mezzo, e da entrambe le quali era separata da un vastissimo mare, il Belegaer, appunto. Osse sollevò quest'isola dalle profondità. Osse è Maiar, chiamiamolo vice di Ulmo, ecco, il grande Valar del mare. Quindi Osse solleva quest'isola dalle profondità della grande acqua. Aule, altro Valar importante, l'approvò, e Yavanna, signora della terra, l'arricchì. Gli elfi portarono fiori da Tol Eressëa, l'isola più vicina a Valinor, e i Valar appunto la chiamarono Andor, cioè la terra di dono. E la stela di Erendi splendette lucente nell'occidente come pegno del fatto che tutto era stato preparato come guida per la navigazione, per arrivarci. Quindi gli uomini, quando vanno, vedono questa fiamma argentea risplendere lungo i sentieri del sole. Gli Edain, gli uomini, nemici degli elfi, fanno vela per quest'isola. I Valar rendono il mare tranquillo per molti giorni e loro arrivano quindi a quest'isola. Era un paese bello, fecondo, e furono felici. E loro lo chiamarono Elena, cioè verso la stella, ma anche Anadune, cioè Vesturia, e Numenore in alto elfico, che è il termine alto elfico, Numenor, oppure Elena verso la stella. E quindi questi sono gli esordi dei Dunedain, cioè i Numenoreani, i re tra gli uomini. Però c'era un però: non potevano sottrarsi al destino di morte dato loro dai Ilúvatar. Continuarono a essere mortali, ancorché appunto i loro anni fossero molto lunghi e non conoscessero malattia prima che l'ombra calasse su di loro. Quindi divennero saggi, divennero gloriosi, in tutte le cose più simili agli elfi rispetto alle altre stirpe degli uomini. Quindi erano molto alti, statura maggiore rispetto agli altri uomini, e la luce dei loro occhi era come di stelle splendenti. Queste sono le descrizioni fisiche dei Numenorani, non c'è altro effettivamente. Ma il loro numero, diceva Tolkien, cresceva solo lentamente, perché sebbene i figli crescessero più belli dei loro padri, figli e figlie, erano poco numerosi, non era un popolo numeroso, ecco. E poi abbiamo parlato delle varie città, dei vari porti, ne abbiamo già parlato. Parliamo invece del primo re, Elros, fratello di Elrond. Ecco, i due fratelli gemelli traevano origine dalle tre case degli Edain, ma in parte anche da altre due stirpi, dagli Elfi e dei Maiar addirittura. Infatti, i loro antenati erano Idril di Gondolin, figlia di Turmor degli Elfi di Gondolin, e Lúthien, figlia di Melian, che era una Maia, appunto. Chiaramente i Valar, come ben detto, non potevano annullare il dono della morte concesso dai Ilúvatar, ma per quanto attiene a questa speciale stirpe, i Mezzelfi, che facevano parte del Rosso dell'Elrond, loro potevano scegliere. E ai figli di Elendil venne concesso di scegliere appunto il proprio destino. Elrond decide di rimanere con gli elfi ed ebbe la loro vita. Elros però preferì essere il re degli uomini. Interessante, no? Questa scelta di Elros, cioè di scegliere comunque la mortalità, perché forse amava più gli uomini, forse voleva un regno suo e voleva distaccarsi un po' dal fratello. È molto interessante questa sua scelta. È un lunghissimo novero di anni, Elros, e tutto il suo lignaggio, sovrani, signori della casa reale, ebbero vite lunghissime. Elros visse 500 anni e governò a Numenor per 410. Gli anni passavano, la Terra di Mezzo regrediva, la luce e la sapienza lì declinavano, i Dúnedain invece dimoravano sotto la protezione dei Valar e nell'amicizia degli Elfi. La loro statura mentale e fisica cresceva. Perché? Perché è vero che usavano ancora la loro lingua, l'adunaico, però i loro sovrani e signori conoscevano e parlavano anche l'elfico. Adesso è preso appunto nei giorni dell'alleanza con gli elfi, e restavano uniti appunto agli elfi in questo modo, sia di Eressëa che delle regioni occidentali della Terra di Mezzo. E i saggi che erano tra loro appresero anche il Quenya, l'alto Eldaren, il Paese Beato, e produssero lettere, rotoli, libri, tante cose sapienti meravigliose. Ecco, all'inizio erano uomini di pace, però non fabbricavano armi. Quindi ben detto già in passato che fabbricavano navi, ecco, e si muovevano nel vasto mondo, però i Valar avevano proibito loro di spingersi a occidente e di perdere in vista le coste di Numenor. Non potevano raggiungere Valinor né Tol'Eressëa. Ecco, quindi per questo i loro viaggi li fanno andare a est, a sud, a nord, quindi diventano anche, come dire, delle specie di visioni divine per gli uomini della Terra di Mezzo, che vedono questi uomini bellissimi, praticamente uguali agli elfi, e quasi li adorano come dei, ecco, e nessuno osò opporsi a loro, ai Númenoreani. E i Númenoreani a quell'epoca, siamo all'inizio della loro storia, insegnarono a questi uomini molte cose. Portarono grano, vino, li istruirono nella semina, nella macinazione dei cereali, taglio del legname, scultura della pietra, nonché ordinare la propria esistenza in regioni dove rapida sopraggiungeva la morte e scarsa era la bellezza, appunto. Ecco, in questo modo, in quelle regioni, i boschi disabitati arretrarono. Molti uomini si scrollarono di dosso il giogo dei servi di Morgoth e onorarono la memoria di questi re del mare, che per loro erano dei. Ecco, col passare del tempo, questo desiderio che i Númenoreani avevano di veleggiare verso ovest si accrebbe. Non gli bastò più andare a est, a sud, a nord, volevano andare a ovest. E cominciarono a aver sete, dice Tolkien, della città immortale che scorgevano da lontano. E il desiderio di vita imperitura, capace di sottrarli alla morte e alla fine della felicità, si fece più forte in loro. E a mano che ne aumentavano potere e gloria, più grande si faceva anche la loro inquietudine. E quindi, ecco, nonostante questa vita lunghissima, non potevano essere affrancati dalla stanchezza finale, no? E quindi anche i re, i grandi re degli uomini, seme di Erros, morivano. E agli occhi degli elfi, breve era l'arco della vita degli uomini. E fu così che questa fu la prima ombra che calò su Numenor. In essa forse, dice Tolkien, era l'opera, la volontà di Morgoth, la quale ancora si aggirava per il mondo. E quindi all'inizio i Numenorani prendono a mormorare, dapprima nel segreto dei propri cuori, poi apertamente però, contro il destino degli uomini, ma soprattutto contro questo divieto che proibiva loro di far vela verso l'Occidente. E qui c'è un bellissimo dialogo tra di loro, nel Silmarillion, e poi con gli elfi che vengono inviati a parlare, avendo sentito di questi mormori. E questi Númenoreani tra loro si dicevano: ma perché i signori dell'Occidente se ne stanno lì, nella pace sempiterna, e noi dobbiamo morire e andare non sappiamo dove, lasciando le nostre case e tutto ciò che abbiamo fatto? Gli Eldar invece non muoiono, neppure coloro che si sono ribellati ai signori. E visto che abbiamo dominato tutti i mari, e che nessuna distesa d'acqua è così selvaggio ampia che le nostre navi non possono superarla, perché non dovremmo andare ad Avallone a salutare i nostri amici? Ecco, vedete, questo è il primo mormorio quasi ingenuo, no? E nasce dall'amicizia. Vogliamo andare a salutare i nostri amici a Tol'Eressëa. Perché non ci possiamo andare? Ed è giusto, è comprensibile. Però anche qui, come dire, l'ombra di male sta lì sotterranea e poi cresce. E altri dissero ancora qualcosa in più. Dissero: perché non dovremmo andare addirittura fino ad Aman e godervi, fosse pure per un giorno solo, la beatitudine delle potenze? Forse che non siamo divenuti possenti tra i popoli di Arda? Allora gli elfi che erano lì riportano queste parole ai Valar. Ma ve ne fu angustiato, poiché gli parve che un'ombra gravasse sul mezzogiorno, sul meriggio di Numenor. Inviò messaggeri Manwë quindi ai Númenoreani, messaggeri probabilmente elfici, forse Maiar, non lo sappiamo con certezza, i quali parlarono con tono molto grave al re e a quanti li vollero ascoltare circa il destino e l'essere del mondo. Il destino del mondo, dissero, può essere cambiato da un unico soltanto, colui che l'ha decretato. E se voi intraprendeste questo viaggio e sfuggendo a tutti gli inganni e tutti gli imbrogli giungeste davvero al paese beato, Aman, nessuno profitto ne ricavereste. Non è infatti la terra di Manwë a rendere le genti immortali, ma sono gli immortali che vi dimorano ad aver consacrato la terra. E in essa voi decadreste, e vi sfinireste ancora prima, come falene esposte a una luce troppo forte e costante. Questo è un principio chiaro, no? Non è la terra essere immortale, sono le persone che vi dimorano a renderla tale. Quindi è chiaro che gli uomini, anche se ci arrivassero, morirebbero, e morrebbero anzi forse molto prima degli altri, degli elfi. Ma il re dell'epoca, che era Taratanamir, disse: forse che Erendil, mio progenitore, non vide, forse che egli non è nella terra di Aman. Al che risposero quelli, se sono appunto Maiar o Elfi: beh, sapete che gli è un destino a sé stante, e che è stato aggiudicato i primogeniti che non muoiono, ma il suo destino vuole che anche mai lui torni alle terre mortali, alle terre mortali. Mentre voi, il vostro popolo, non siete dei primogeniti, non li appartenete, ma siete uomini mortali, quali l'Uvatar vi ha fatto. Sembra tuttavia che ora desiderate godere del bene di entrambe le stirpi, facendo vela per Valinor quando vi aggrada, tornando a piacimento alle vostre case. Così non può essere. Né i Valar possono togliere i doni di Lúvatar. Gli Eldar, voi sostenete, restano impuniti, e persino quelli che si sono ribellati non muoiono. Ma non è questa nel loro caso, non è una ricompensa né una punizione, bensì il compimento del loro essere. E qui c'è una nota molto importante che fa capire anche il tipo di destino diverso degli Elfi, che è un'immortalità apparente, fallace. Perché? Perché sono, non possono fuggire gli Elfi, sono legati a questo mondo. Per mai lasciarlo finché esso duri, già che la sua vita è la loro. E non si sa il destino degli Elfi in futuro. E questo è il dramma degli Elfi, che gli uomini non capiranno mai. E continuano: e voi dite di essere stati puniti per la ribellione di uomini nella quale avete avuto scarsa parte, ed è per questo che morite. Ma all'inizio la morte non è stata concepita come punizione. Morendo voi sfuggite al mondo, che lasciate non più, non gli siete legati, la speranza dell'ambascia. Chi di noi dunque dovrebbe impedire gli altri? Ecco, i Numenoreani e il re replicano: perché noi non dovremmo invidiarli, Valar? Da parte nostra, infatti, si richiede, bellissimo questo passo, una fede cieca, una speranza senza garanzie, senza che noi ci sappia ciò che ci aspetta dopo un breve lasso di tempo. Pure anche noi amiamo la terra e non vorremmo perderla. Questo è un passo bellissimo, fa vedere proprio la diversità, no, di concezione che hanno queste stirpi, che non possono andare d'accordo su questo punto, perché proprio sono due mondi completamente diversi. E noi questo discorso del Numenorami lo capiamo, anche quando perdiamo qualcuno di caro, no? Vorremmo rivederlo, vorremmo stare con lui per sempre, con lei per sempre. I messaggeri in questo caso replicano che non sappiamo cosa pensa l'Uvatar riguardo il vostro destino, il vostro futuro. Egli non ha rivelato tutte le cose a venire. Ma dicono: questo noi riteniamo per certo, che la vostra dimora non sia qui, neppure nella terra di Aman, né in alcun altro luogo entro le cerchie del mondo. E il destino degli uomini, il doversi ne andare all'inizio, è stato un dono di Lúvatar. E se per gli uomini è diventata cagione di dolore, è solo perché, caduti sotto l'ombra di Morgoth, è parso loro di essere circondati da un'infinita tenebra che li sgomentava. E alcuni di loro si sono fatti caparbi superbi, decisi di non cedere finché la vita non venga loro strappata. Noi, che sopportiamo il peso di via crescente degli anni, questo non lo comprendiamo chiaramente. Ma se quel dolore è parso a tormentarvi come voi dite, ebbene, noi temiamo che l'ombra repaia e cresca dentro i vostri cuori. E quindi hanno paura gli Elfi o i Maiar di questa deriva degli uomini, e gli consigliano di stare attenti, di ripensare a quello che stanno dicendo e di non far perdere ai Valar la fiducia che ai Numenorani è stata data. Ecco, quindi quello che devono sperare gli uomini è che ogni desiderio dia frutto, anche se voi non sarete lì per vederlo. L'amore di Arda, dicono, è stato posto nei vostri cuori dai Lúvatar, quando Lúvatar semina non lo fa senza scopo. Ecco, ecco, i messaggeri che andranno da Tar-Tanamir, che come il padre, Tar-Kiriathan, era superbo, bramoso di ricchezza, e già loro avevano cominciato a chiedere agli uomini della Terra di Mezzo a pagare dei tributi, ecco, dicevamo, Taratanamir rimase un po' scocciato da questi discorsi dei messaggeri, perché il suo regno era al culmine della beatitudine di Numenor, della potenza. Quindi lui non gliene fregò assolutamente niente di questo consiglio, tiene questi consigli in scarso conto, e la maggior parte del suo popolo seguì l'esempio ed erano diventati orgogliosi, non volevano affidarsi alla speranza, volevano l'immortalità subito. A Tanamir, dice Tolkien, visse fino a tardissima età, aggrappato alla propria esistenza al di là del termine di ogni gioia, e fu il primo dei Numenoreani a farlo, rifiutandosi di andarsene finché non si trovò privo del senno della verità, negando al proprio figlio la regalità mentre questo era nella pienezza dei propri giorni. Infatti, i Numenoreani avevano l'abitudine di come dire, abdicare appena sentivano l'ombra della stanchezza su di loro. E invece questo re non lo fece, e fu l'inizio della fine. Il figlio Taran Kalimon fece lo stesso, e lui vivente, il popolo di Numenor si scisse. Ecco, la scissione comincia qua, molto prima di Ar-Pharazôn, ovviamente, ma con Taran Kalimon. Da un lato, appunto, stava la grande maggioranza delle persone, i cosiddetti uomini del re, i quali si inorgoglirono e si estraniarono dagli Eldar e dai Valar. Gli altri, il partito minore, erano chiamati gli Elendili, cioè amici degli Elfi. Infatti Elendil vuol dire amico degli Elfi, significato del nome dell'antenato di Aragorn. Ecco, sebbene questi secondi, gli Elendili, rimanessero davvero fedeli al re e alla casa di Elros, desideravano conservare l'amicizia degli Elfi e prestavano orecchio ai consigli dei signori dell'Occidente. Ciò non toglie che anch'essi, che si autodefinivano fedeli, eccoli fedeli, però non potevano sottrarsi all'afflizione del loro popolo, che anche loro erano turbati dal pensiero della caducità, ok? E accade così che comunque sia, fedeli o non fedeli, la beatitudine di Numenor diminuisse. Il suo splendore e la sua potenza però aumentarono. I sovrani e i loro sudditi, infatti, non avevano voltato le spalle alla saggezza, e se non amavano più Valar, comunque li temevano. Non osavano infrangere il divieto ancora, o spingersi navigando al di là dei loro limiti fissati. Tuttora facevano rotta con i loro alti vascelli per l'Oriente. Ma la paura della morte sempre più gravava fosca su di loro e la ritardavano con tutti i mezzi possibili. Una specie anche di, forse di tentativo di alchimia, di parascienza, insomma. E qui c'è questo collegamento che ricorda molto l'Egitto. Infatti Tolkien dice che la cultura numenorana è molto simile a quella egiziana. E dice appunto che, stante questa paura, presero a costruire grandi case per i propri morti, mentre i loro sapienti ce l'ambiccavano incessantemente il cervello, onde riuscire a scoprire il segreto di richiamare la vita, o perlomeno di prolungare i giorni degli uomini. Ma riuscirono a preservare soltanto la carne corrotta, le mummie, proprio come gli egiziani. E riempirono tutta la regione di tombe silenziose, nelle quali l'idea della morte era conservata come reliquia nel buio. Questo ricorda anche un po' le tombe etrusche in Italia, Ma coloro che continuavano a vivere sempre più lacrimente si volgevano al piacere, alla gozzoviglia, godersi l'attimo, no? Desiderando beni sempre più numerosi, più grandi ricchezze. E finiti i giorni di Taran Kalimon, fu trascurata l'offerta dei primi frutti a Erul e Rukierme, no? E ormai di rado qualcuno cercava il santuario sul Meniltarman, di cui abbiamo parlato nella seconda puntata, per fare omaggio a Ilúvatar. Ed è in quel torno in tempo che i Numenoreani non si limitano più nella Terra di Mezzo a insediamenti commerciali, ma stanziamenti fissi sui, appunto, nella Terra di Mezzo. E infatti in quel periodo, dice Tolkien, che è una cosa molto interessante, avevano come l'impressione che la loro terra si fosse rattrappita, non ci trovavano più riposo né soddisfazione, e adesso desideravano ricchezze e dominio nella Terra di Mezzo, da che l'Occidente era loro negato. Quindi costruirono grandi porti, robuste torri, e molti Numenorani dimorarono a Terra di Mezzo e accumularono ricchezza, potenza e anche crudeltà. Ma non erano più amici, non erano più dei, erano adesso signori, padroni, esattori di tasse, gli ausiliari e i maestri di una volta non c'erano più. E le grandi navi si erano spinte a est, no? Sull'area dei venti tornavano sempre cariche e il potere, la maestà dei loro re ne venivano incrementati e adesso si bevevano, banchettavano, si abbigliavano d'oro ed argento, erano ricchissimi. Gli amici degli Elfi in questo non avevano praticamente parte, solo ormai loro andavano al nord della terra di Gil-galad, nella Terra di Mezzo, quindi avevano rapporti con gli Elfi, conservando l'amicizia appunto con gli Elfi, fra cui Gil-galad e Galadriel, e prestando loro aiuto contro Sauron, che era tornato a muoversi, no? Nella Terra di Mezzo. E avevano un porto, si chiamava Pelargir, alle foci dell'Anduin, che poi sarà conservato dal dominio di Minas Tirith. La Terza Era sarà poi preso dai Corsari, però è una fondazione numenoreana, ma di numenorani fedeli, quindi della casata di Anduin, la casata di Elendil. Invece gli uomini del re andavano nel profondo sud con le navi. E le signorie, dice Tolkien, e le fortezze da loro edificate hanno lasciato vasta traccia di sé nelle leggende degli uomini. Ecco, andando velocemente, la terza fase, diciamo, quindi prima il mormorare, quasi ingenuo, poi l'essere proprio contro il bando, ma avere paura di Valar, la terza fase, una vera e propria, come dire, scontro frontale, perché adesso siamo in una fase in cui va tenuto conto che Sauron aveva già fabbricato il suo anello, e c'era già stata la guerra nell'Eresion in cui Tarminas, l'ammiraglio della flotta Numenorana, aveva prestato aiuto a Gil-galad, e quindi Sauron aveva cominciato a odiare gli uomini di Numenor, si voleva vendicare di loro. E adesso, in una fase dopo che era stato sconfitto e si stava leccando le ferite, viene a sapere che i Numenoreani erano sempre più potenti, sempre più splendidi, e li odiò sempre di più. Ma anche li teneva, però, perché era preoccupato che invadessero le sue terre e gli strappassero il dominio dell'Est. Però adesso Sauron in questo momento sta tranquillo, non li vuole sfidare. Aspetta il momento giusto. Tra l'altro, era insidioso, però. Quindi pensate ai Numenorani che si trasferiscono nella Terra di Mezzo. Fra questi ci sono sicuramente tre grandi signori di razza Numenorana. Tolkien lo dice nel Silmarillion. Appunto si dice che tra coloro che gli reticono i Nove Anelli ci furono tre grandi signori di razza Numenorana. E quando gli Ulairi, cioè i Nazgûl, divennero quello che sono, stati sempre, dispetti dell'anello, Sauron cominciò ad attaccare le fortezze di Numenorani e i figli del mare. E che succedeva a Numenor in quel momento? L'ombra si addensò su Numenor, le vite dei re declinarono, eppure si indurirono ancora di più i propri cuori verso i Valar. Arriva il ventesimo sovrano, Ar-Adunakor, signore dell'Occidente, che abbandonò completamente le lingue elfiche. Ne proibì l'uso, sua presenza. Quando Tolkien vuole far vedere la tirannia, spesso fa proibire le lingue. Thingol che proibisce la lingua dei Noldor, anche se lì non c'è proprio una tirannia, c'è appunto una chiusura data da comprensibili motivi. Qua a Numenor si comincia appunto a costruire, a proibire le lingue. Però nel rotolo di re il nome Erunumen, il suo nome, era registrato in lingua altoelfica, un po' per scaramanzia, non volevano avere sfortuna a togliere completamente i nomi elfici. Questo titolo di Ar-Adunakor, cioè signore dell'Occidente, ai fedeli sembrò blasfemo, perché era lo stesso di Valar, appunto, di Manwë. I loro cuori erano però dolorosamente divisi tra la lealtà alla casa di Elros e la venerazione dei Valar. Però il peggio doveva ancora venire, perché arrivò Argimilzor, il 23° sovrano. Fu il massimo avversario dei fedeli, perché durante il suo regno l'albero bianco fu dimenticato e iniziò a deperire, ed egli proibì del tutto l'uso delle lingue elfiche e punì coloro che davano il benvenuto alle navi di Eressëa, che ancora portavano in segreto alle rive occidentali della regione. La casata di Elendil, che ancora lui stava nascendo, o era già nato, ma era comunque piccolo in questo caso ancora, dimoravano a occidente, nella parte occidentale di Numenor. Margimilzor ordinò a tutti coloro che potesse scoprire essere di quel partito di abbandonare l'occidente, di trasferirsi nella zona orientale della regione, dove vivevano ostaggi, sorvegliati praticamente. E quindi la residenza dei fedeli cambia. Non è più Andunie, ma è Romenna, il porto di Romenna. Di qui appunto essi fecero comunque vela per la Terra di Mezzo, la ricerca delle coste nordiche, dove potevano pur sempre parlare con gli elfi del regno di Gil-galad e anche Galadriel. Il re lo venne a sapere, ma visto che se ne andavano da lì, dice vabbè, non fanno ritorno, sono contento, perché... i sovrani desideravano mettere fine all'amicizia tra loro popoli e gli Eldar di Eressëa, infatti li chiamavano spie dei Valar a questi elfi, sperando di tenere nascosti i loro pensieri ai signori, a Manwë, ma tutto era noto a Manwë ovviamente. E quindi le navi di Eressëa non giunsero più e il porto di Andunie venne abbandonato, e quindi i signori di Andunie, che erano, diciamo, anche loro erano parenti dei re, appartenevano all'alleanza di Elros, perché? Perché discendevano da Silmaril, figlio del quarto re, Tar Elendil. Loro erano leali sovrani, i signori di Andunie, si inchinavano riverenti e furono sempre tra i maggiori consiglieri dello scettro. Questa cosa è molto importante perché farà capire forse la posizione che avrà Elendil nella serie. Di prudenza, ma chiaramente di principi di un certo tipo. Ecco, però, fin dall'inizio questi signori di Andunie nutrirono un particolare amore per gli Eldar e rispetto per i Valar. E quando l'ombra crebbe, aiutarono i fedeli nei limiti del possibile. Però non dichiararono apertamente le proprie preferenze, cercando piuttosto di mitigare i cuori dei signori dello scettro con consigli più saggi. Ecco, sta per finire la nostra nostro quarta puntata. Io voglio parlare dell'ultima cosa che ci porta alla serie, da questo punto di vista. Andiamo, cerco di andare abbastanza rapido, però, ecco, per essere molto chiaro. Vi era una dama in Zilibet che praticamente era figlia di Lindorie, che era la sorella di Erendur, il signore di Andunie, ai giorni del padre di Argimezor, del signore dell'Occidente, Ar-Sakaltor. Questi, Argimezor, prese in moglie in Zilibet con riluttanza di lei, che era per i fedeli, secondo gli insegnamenti di Lindorie, sua madre. Ma i sovrani, i loro figli, erano divenuti superbi e i loro desideri non tolleravano opposizione. Argimezor e Inzilibet non si amavano. E ebbero due figli. Inziladun, il maggiore, era simile alla madre, per corpo e mente. Gimilcadri, il minore, assomigliava al padre ed era ancora più superbo. E Argimezor avrebbe ceduto lo scettro a lui, anziché al figlio maggiore, se le leggi l'avessero consentito. Quindi Argimilzor voleva dare il trono a Gimilcad. Segnatevi bene questo particolare. Ma quando Inziladun accedette al trono, riprese il titolo nella lingua degli Elfi come usanza da un tempo, chiamandosi Tar-Palantir, già che egli era lungimirante, d'occhio e di mente, e anche coloro che lo odiavano ne temevano le parole come quelle di un profeta. Quindi Inziladun e Tar-Palantir, Gimilcad è il padre di Ar-Pharazôn. E qui ci fermiamo, perché poi parleremo in futuro di quello che accadrà dopo. Ecco, ho cercato di farvi un po' il riassunto di come si arriva alla crisi tra le due fazioni, che già c'era, ma non era scoppiata una guerra civile proprio esplicita. Adesso, con Gimilcad e Tar-Palantir, comincia a scoppiare, ma di questo parleremo un'altra volta. Spero che vi sia piaciuta questa quarta puntata. Vi aspetto ancora su tutti i canali di podcast per ascoltare i segreti della seconda era. Ciao!
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.